Finché sei a casa mia, fai quello che dico io e non rispondere. Oh, oddio, mi sono trasformata in mia madre, in mio padre. Oh, mamma mia, ma io non volevo questo stile educativo. È uno stile educativo rigido. Io ne vorrei uno diverso. Però mi rendo conto che spesso mi emergono delle cose o mi rendo conto che non so bene come sganciarmi da questo stile educativo. Nel video o nel podcast del lunedì di oggi parliamo di come cambiare rotta rispetto a uno stile educativo rigido e diventare un po' più morbidi, flessibili. Ne parliamo fra poco. Cominciamo! Allora, nel video, nel podcast di oggi, parliamo di stile, stile educativo, perché questo argomento che mi è stato suggerito è il frutto del fatto che tantissime di noi, tantissime mamme, papà, genitori, si accorgono ogni tanto di sentirsi un po' scopette, cioè di sentire che quegli insegnamenti del passato che hanno avuto da figli e che l'hanno messa su un certo binario si ripropongono. Tipo un po' la peperonata, emergono da soli e vengono riproposti e poi causando il meraviglioso, indovinate, senso di colpa che accompagna spesso la vita di molti di noi genitori. Ma come fare quando ci rendiamo conto che è sbagliato adottare un modello così rigido? Come fare a sganciarsene? Perché pare facile, ma facile non è. Allora, tu ho tre punti cardinali che ci possono aiutare. Intanto, sì, è proprio vero che i modelli di interazione tra genitori e figli tendono a riproporsi. Io scherzo col discorso della peperonata, ma il modello genitoriale è una cosiddetta conoscenza procedurale, cioè qualcosa che noi abbiamo appreso non perché ci è stato detto fai così o perché lo abbiamo letto su un libro, ma nel corso di ripetute interazioni genitore-figlio, in cui siamo stati pucciati come i savoiardi nel caffè e ci siamo imbevuti di quel modello, di quello stile, che naturalmente, dico naturalmente perché per me il quotidiano adesso non va più tanto bene, perché i bambini, i ragazzi e gli adolescenti di oggi sono molto diversi. Quindi ci ritroviamo ad aver imparato delle cose in un modo e a non sapere se sempre possiamo riutilizzare quello stile per essere efficaci con i nostri figli, anzi, spesso vediamo che non funziona. Ma come possiamo fare quando ci rendiamo conto che certe cose non vanno più bene? Ad esempio, molti di noi dicono che non vogliono fare gli stessi errori dei loro genitori. Molto spesso questi errori riguardano un'eccessiva rigidità su una serie di cose, regole troppe. È troppo dogmatiche, quindi su questo, ad esempio, è molto importante distinguere una regola che è importante per me come genitore. Io posso dire che è importante, che ne so, un minimo di ordine nella casa in cui viviamo, da una regola imposta in modo dogmatico, cioè si deve fare così, tutti fanno così, e se non si fa così ti devi sentire in colpa perché sei sbagliato. Questa è una differenza molto comune tra come eravamo educati in tempo più antico, boomer, direbbero i miei figli, e come cerchiamo di educare adesso. Un'altra cosa molto importante, quindi, è il fatto di riflettere intanto se questi modelli siano rigidi. Spesso i modelli erano rigidi per una serie di motivi che oggi magari non ci sono più. Magari non ci sono più famiglie con 9-10 figli, magari non ci sono più le esigenze di avere un ascolto e un'obbedienza che sia così immediata. Ma sentiamo che questo stile ci affiora e ci risale soprattutto quando, indovinate, in momenti di tensione, in momenti di stanchezza. Cioè, finché riusciamo a riflettere, riusciamo a essere piuttosto autorevoli, a mettere le regole ma mantenere l'affetto, in momenti di stanchezza e di pesantezza viene fuori quella rigidità che abbiamo probabilmente vissuto da figli. Cosa possiamo fare? Intanto riconoscerla. Ah, ecco perché sento questo senso di allarme, ecco perché sento questo senso di fastidio. Tenete conto che è una vera e propria attivazione fisica, quella dello stile, no? Se siamo sempre stati abituati, per esempio, faccio l'esempio del pianto, che è un esempio molto comune. Se di fronte al pianto del bambino e di fronte al nostro pianto i nostri genitori tendevano a ignorarci o a irrigidirsi o addirittura a diventare più bruschi, quando sentiremo i nostri bambini piangere, ci verrà stretto nella pancia una sensazione di fastidio, perché è come non aver mai imparato a sciare e adesso dover essere noi la guida che insegna i nostri bambini a sciare. Quella certa emozione non è mai stata accolta, sdoganata, condivisa, non siamo stati aiutati a poterla esprimere ed elaborare, abbiamo dovuto soffocarla, non si fa così. La rigidità dell'educazione spesso tende a inibire le emozioni e a prendere molto sul personale tutte le manifestazioni emotive di un bambino che non sono da cogliere sul personale perché riguardano la sua immaturità ancora a organizzare le emozioni. Se un bambino che grida di fronte a una sua frustrazione, noi ci soffermiamo sulla mancanza di rispetto, che non so più come dirlo perché è veramente importante questa cosa qui, non è continuando a pretendere il rispetto è una materia volatile, non si può insegnare, non si può pretendere, non si può estirpare, estorcere in qualche modo, si può solo ispirare. Come? Con la calma, con l'autorevolezza, con la saggezza. È un percorso, non ci arriviamo subito. Tutte le persone sagge che conoscete hanno i capelli bianchi, ho indovinato. Allora, sentiamo che affiora quella rigidità, quella voglia di fare la stessa cosa perché magari sentiamo paura. Questo è un punto molto importante. Sappiate che la rigidità, che si esprime a volte con degli aspetti di cattiveria, essere bruschi, essere duri, in realtà nasconde l'emozione della paura. La vera emozione non è la rabbia, ma la paura di non saper gestire quella situazione, la paura di perdere il controllo, la paura di non essere efficaci. Facciamo un po' pace con questa paura. Succede di avere paura, succede anzi una certezza non essere sempre efficaci perché i bambini non sono come eravamo noi. Noi eravamo più predisposti a seguire una regola perché funzionava un po' così dappertutto. I bambini di adesso contestano, hanno tempi di attenzione diversi, si stufano velocemente, vogliono passare da un'attività all'altra, cioè non è sempre nostra colpa o responsabilità. Smettiamo di sentirci agitati perché non abbiamo sempre il controllo. I bambini protestano, questa è una cosa normale in questo periodo storico. Noi non protestavamo, lo so, però non è inibendo la protesta loro o agitandoci che la cosa si risolve. I tempi sono cambiati. Adesso i bambini hanno più voce, possono a livello proprio generale dire la loro, protestare, dire che non sono d'accordo, dire che quella regola non gli piace. Noi non lo facevamo. E qui l'elemento centrale che ci può far cambiare da rigidi a flessibili non è cambiare l'impianto che ci fa pensare che le regole siano importanti. Le regole e la coerenza sono uno dei fondamenti dell'educazione. Ma se prima le regole erano dogmatiche, rigide e impossibile adattarle, adesso possiamo metterne molte meno, osservare i nostri bambini per capire quali sono adatte al loro temperamento individuale, perché non tutte le regole vanno bene, ma lì dobbiamo scendere un po' dal piedistallo del genitore che vuole fare le cose per forza in un certo modo e scendere di un gradino osservando il nostro bambino. Se il nostro bambino è un bambino fortemente motorio e cinetico, la regola di stare un'ora seduta al tavolo sarà un delirio. Magari invece abbiamo un bambino molto tranquillo che sta pure volentieri seduto al tavolo. Quindi osserviamo chi abbiamo, riflettiamo e vi sto per dire una cosa molto importante, quindi continuate a guardare il video se siete arrivati fino a qui. Ah, e condividete il video per aiutare altri genitori, iscrivetevi al canale e spuntate la campanella per essere avvisati ogni lunedì. E soprattutto quello che volevo dirvi è attenzione attenzione alla trappola del farò l'esatto opposto di quello che hanno fatto i miei genitori, cioè siccome non voglio ripetere quell'errore, allora farò diverso. Non è detto che la cosa da fare sia fare l'esatto opposto. Io l'ho vissuto sulla mia pelle quando cercavo di non controllare mai i compiti di mio figlio perché avevo il ricordo di mio papà molto pressante sui compiti e poi lui un giorno mi ha comunicato senza mezzi termini, mi ha chiesto perché a me dei suoi compiti non mi fregasse niente. Non ha usato la parola niente a mia memoria. Comunque, io sono rimasta molto colpita perché pensavo di applicare qualcosa di rispettoso nei suoi confronti, ma perché pensavo quello che sarebbe piaciuto a me ricevere da figlia. Io avrei voluto da figlia ricevere un genitore che non mi assillava sui compiti, però questa è la mia vita, la mia esperienza, il mio temperamento individuale e la mia esperienza di genitorialità da figlia in quel caso. Non è sempre detto che sia fare il contrario che vi porta in salvo dal fare gli stessi errori, perché finché immaginate l'influsso dei vostri genitori come una calamita, se voi fate uguale. Oppure se fate tutto, mettiamo di qua, tutto l'opposto, è sempre questo polo che comanda, perché avete semplicemente invertito la polarità, ma la forza, l'influsso che avvicina o che allontana parte sempre da qui. Se invece volete veramente sganciarvi, a volte potrete fare anche delle cose simili a quelle che magari hanno fatto i vostri genitori, fatte non però in automatismo perché vi vengono fuori, perché vi vengono su in quel momento di stress, ma fatte perché avete osservato vostro figlio e avete compreso che la sua esigenza, il suo bisogno, perché sapete, lo diciamo sempre, i bambini non hanno un manuale di istruzioni, ma sono essi stessi il manuale di istruzioni. Ne ha bisogno, quello significa essere veramente sganciati. Se io ho avuto un genitore che mi spronava sempre ed era molto insistente, magari mi viene la tentazione di non spronare mai i miei figli. E se mi accorgo però che mio figlio ha bisogno di essere spronato in una gara sportiva, in un momento particolare, dovrò, ahimè, forzare un po'. Superare quell'attivazione che dice no, questa cosa è spiacevole, era spiacevole per me, ma noi siamo diversi dai nostri figli, abbiamo genitori, contesti, amici, percorsi, temperamenti individuali diversi e sforzarmi di spronare, così come io ho dovuto sforzarmi per chiedere a mio figlio, mi fai vedere i compiti, perché per me, nel mio ricordo, quella è una frase spiacevole, invece lui ne aveva bisogno. Questo volevo dirvi in conclusione di questo video, la riflessione e la condivisione con altri genitori e saluto le mie taschine della psicologa nel taschino che è veramente un gruppo prezioso. Non è che lo dico perché ho inventato questo percorso, lo dico perché la possibilità di confrontarsi quotidianamente per tenere la barra educativa in un certo verso non è scontata. E quindi l'idea di dire ok, riflettiamo, parliamone insieme. Io pativo questo, però non so, mio figlio di cosa ha bisogno? Mio figlio reale. Altrimenti significa concentrarsi molto di più sull'ideale di come voglio essere come genitore, piuttosto di il reale di che genitore ha bisogno il mio bambino. Se resto sul bambino e mi concentro sul bambino, sicuramente riesco ad ampliare le maglie della rigidità dello stile educativo da cui proveniamo, che non è tarato, non è pesato per le esigenze di quel singolo bambino, ma è dogmatico. Si fa così per tutti in qualsiasi situazione perché questo è il giusto. L'osservazione invece ci aiuta a prendere la giusta flessibilità. Perché il giusto e quello che sono i valori vengono però calati e calzati nella realtà vera di ogni singolo bambino e famiglia. Ditemi che ne pensate, ditemi quali erano le cose più rigide dello stile da cui provenite e noi ci vediamo e ci ascoltiamo. Indovinate, il prossimo lunedì. Ciao!